Oggi vorrei toccare l'argomento, il tema, quindi il rapporto tra la cosmologia, la filosofia e la filosofia della natura con l'etica, in quello che è considerato uno dei grandi filosofi di tutti i tempi, Platone. In Platone, molti di voi hanno avuto anche modo di conoscerlo lo scorso anno, no? Lo scorso anno ne abbiamo parlato affrontando unicamente il tema etico. Ci serve per comprendere un punto di vista, una idea del mondo che ha attraversato i millenni, non soltanto i secoli, e che ha fortemente influenzato il punto di vista appunto della stessa scienza moderna, e continua a influenzarlo. Voi sapete che Platone ha trasmesso, diversamente dal suo maestro, una mole vasta, no, di scritti, dialoghi, quasi tutti nella forma letteraria del dialogo, forse tranne il primo, l'Apologia di Socrate, e l'ultimo, le Leggi. E che questa scrittura lo ha preso un po' per tutta la sua vita lunga, tanto per situarlo nel tempo e nello spazio. Beh, insomma, grande filosofo ateniese, Atene, il periodo è la seconda metà del V secolo, era tutta la prima metà del secolo successivo, del IV, quindi 427 avanti Cristo, 347. Sapete che l'allievo di Socrate visse molto traumaticamente le vicende che hanno riguardato il maestro, in particolare il processo e la condanna a morte, no? Quella del 399, e che poi dette vita ad una scuola, no? L'Accademia, a partire dal 387, l'Accademia che ha avuto una grande fortuna nel mondo antico, nella storia antica, con anche diverse interpretazioni, fino al periodo cristiano. Sapete che la filosofia platonica ha avuto molta importanza nel costituire la filosofia cristiana, in particolare dell'Alto Medioevo, e che poi, soprattutto in età rinascimentale e moderna, coniugata anche con quella neoplatonica di Plotino, ha permesso la messa in discussione della interpretazione filosofica più diffusa nel tardo medioevo, cioè quella scolastica delle università, quella aristotelica, l'aristotelismo del tardo medioevo. Abbiamo parlato di Galilei e e degli altri scienziati e filosofi che tra la seconda metà insomma, del 400, dall'epoca prettamente rinascimentale alla metà del 600, hanno operato quella rivoluzione che ricordiamo come rivoluzione scientifica. Molti di loro hanno mostrato di essere stati profondamente influenzati dallo studio di Platone e dei pitagorici, dicevamo degli atomisti, no? E dei neoplatonici. Per quanto riguarda il neoplatonismo, spero di fare una lezione proprio sul punto di vista, sulla concezione del mondo di Plotino, del neoplatonismo, in modo poi da poter presentare anche quella diciamo più rinascimentale di Giordano Bruno. E Platone è essenziale per capire gli sviluppi del pensiero intorno alla natura nella storia della filosofia occidentale. Come lo è Aristotele, sia chiaro, come lo è Aristotele, e di Aristotele parleremo. In Platone è presente è presente sin dagli inizi della sua riflessione filosofica e scientifica la relazione strettissima tra etica, politica, no? E cosmologia e filosofia della natura e scienza. Non sarà in modo così stretto in Aristotele, diciamo il sistematore delle scienze, delle filosofie subito dopo Platone. In Aristotele prevale più un punto di vista che tende a distinguere, a rendere autonomi i saperi etici dai saperi scientifici, quelli e dai saperi che lui chiama le scienze teoretiche, come la filosofia prima, cioè la metafisica, la filosofia seconda e le matematiche. In Platone invece le discipline teoretiche, almeno immediatamente propense a studiare l'oggetto per un puro fine contemplativo, unicamente per la conoscenza, in Platone invece tutti i saperi muovono prima di tutto da una esigenza morale, etica, e hanno come finalità quella di definire il comportamento corretto all'interno della città, all'interno dello Stato. Cioè, non dimentichiamo che i greci non riuscivano a concepire l'individuo al di fuori dello Stato, per cui quando parliamo di morale, di retto comportamento, è il retto comportamento, no, del cittadino, ovviamente nei confronti di se stesso, nei confronti della propria famiglia, dei propri amici, nei confronti della città, ecco, ma una stretta relazione tra l'individuo e la collettività. E di questo si è fortemente interessato Platone, sempre. Probabilmente è stata la crisi politica e morale, dicono gli studiosi, vissuta da Atene tra la fine del V secolo e gli inizi appunto e il secolo successivo, che porterà già il giovane Platone a interessarsi più di questioni etiche e politiche che non di questioni fisiche e diciamo scientifiche. Ma attenzione, se nei dialoghi giovanili sono pochi i riferimenti alla natura, al cosmo, no? Quindi alla necessità di elaborare una idea della natura, una idea del mondo, a mano che Platone passa i suoi anni, ecco, dalla giovinezza alla maturità e poi alla vecchiaia, mostrerà sempre di più interesse a definire questa relazione, ecco, la relazione tra il comportamento, la relazione tra il modo migliore di organizzare la comunità, di organizzare lo Stato e il mondo. Il mondo per il Platone della maturità, il mondo della vecchiaia, costituirà uno, possiamo dire, uno specchio nel quale il filosofo che Platone intende doversi interessare di politica, di arte del governo dei cittadini, ecco, specchio nel quale il filosofo governatore può vedere, può rendersi conto di quali siano le leggi per meglio strutturare la città, per meglio organizzare la comunità. Ecco, stretta relazione quindi sin dalla esigenza, dalla prima esigenza fino alla definizione, no, della sua filosofia, tra in concezione del mondo che lui elabora, ovviamente sulla base di tutta una serie, no, di teorie presenti nella città stessa, nel mondo antico, nella tradizione, e la politica e l'etica e il modo migliore per vivere, ecco, il modo migliore per vivere. E a questo proposito vi ricordo che per Platone ci sono tre modi di vivere, diciamo, in positivo. No? Leo Zen, no? Che significa il riuscire ad apprendere, vivere bene alla lettera, no? Vivere bene, e nel senso di riuscire a comprendere, no? A dotarsi di quella intelligenza, capace di mantenere equilibrato il proprio rapporto con il mondo, no? Secondo, vi ricordo, ne avevamo parlato un paio di anni fa, secondo la dottrina antica, antichissima, che era stata presentata per prima, insomma, da dai presocratici, che era stata presentata da Empedocle o anche dai pitagorici, del non troppo, no? Vi ricordate? Del non far pesare la scelta sui due estremi di un comportamento. Non troppo, no? Cercare sempre ovviamente in relazione alla particolare situazione vissuta, no? E in relazione al proprio essere, no? Cercare il comportamento mediano. Dicevamo, è vero che questo distingueva il comportamento mediano, per esempio, della persona matura dal comportamento mediano della persona anziana, no? Come quello mediano dell'uomo da quello mediano della donna, quindi il meson in greco. Ecco, euzen, quindi cercare in qualche modo la medietà. Questa sarà una posizione ripresa poi nella sua etica, nella definizione dell'etica, da Aristotele, forse è più conosciuta come posizione aristotelica. E poi vivere in positivo però significava ben altro, non bastava soltanto saper vivere, euzen, significava vivere con giustizia, no? Kaios zen, no? Vivere giustamente nella giustizia, cioè sapendo quindi comportarsi con i propri simili e all'interno della città e in modo da ristabilire gli equilibri, e poi anche vivere in positivo per Platone significava anche vivere sapendo vivere il bello, no? Quindi Kleiosos Zen, cioè saper vivere bellamente, no? Però anche qui, secondo una concezione tipicamente ellenica, secondo cui il bello si accompagna sempre al buono, no? E il buono si accompagna sempre al bello, secondo la concezione proprio del Kalokagathos, no? Quindi della virtù. Raggiunge il livello più elevato, no? Si presenta in modo pieno quando riesce a coniugare giustizia e bellezza, no? Quindi bontà e bellezza, va bene, con la temperanza, riuscire ad avere il senso della misura. Ora questi caratteri che fondano la morale di Platone, che cosa significa quindi vivere virtuosamente, cosa significa essere virtuosi, quindi vivere bene, vivere giustamente, vivere seguendo il bello, no? Facendosi attirare dal bello che è il bene, Platone lo ritrova nel mondo. E la concezione cosmologica, fisica, che Platone presenta nelle sue opere, trasmettono questa convinzione che si possa è una convinzione ottimistica in ultima analisi, no? È ottimismo che si possa vivere qui in questo mondo bene, giustamente, virtuosamente, in relazione con la bellezza, perché il mondo nel quale si vive è un mondo creato creato per bontà, è un mondo creato col senso della misura, è un mondo armonico, è un mondo armonico, ecco, l'armonia, diciamo che è l'essenza stessa del mondo, ma è l'essenza stessa del mondo perché è Platone che ha l'esigenza di un mondo umano, cioè di una città, di uno stato, che sia il più possibilmente entro i limiti, ovviamente, entro i limiti della vita umana, no? Entro i limiti delle possibilità, che sia il più possibilmente giusto, il più possibilmente armonico, no? Il più possibilmente buono, il più possibilmente buono, bello, buono. È bello perché armonico, dove armonico significa capace di mostrare una relazione vitale, tra il tutto e le sue parti, tra le parti e il tutto, dove la parte vive in relazione al tutto e il tutto sa che deve costantemente pensare alla parte, dove la parte riflette il tutto, no? E dove il tutto già presenta il modello, no? Si presenta come modello per la parte, no? Si presenta come modello per la parte, la parte che in fin dei conti rispetto al cosmo deve presentarsi come un microcosmo, no? Come un piccolo cosmo, come quindi una entità piccola ma ordinata, no? Così come è caratterizzato dall'ordine è il cosmo, è la natura. Per evidenziare il carattere ordinato, direi esteticamente positivo, proprio bello, del mondo della natura, laddove nei suoi dialoghi Platone presenta la costituzione del mondo e la genesi del mondo, ogni volta fa riferimento alle discipline matematiche, fa riferimento in particolare alla geometria e fa riferimento, cioè, a quei saperi che ormai cominciavano a costituirsi come i saperi rigorosi, che si presentavano come dei saperi, come dei saperi precisi, no? Come dei saperi capaci di cogliere l'essenza virtuosa del mondo. Ecco. Come quei saperi capaci di mostrare la presenza di misura, di giustizia, no? E di bellezza nel mondo. I dialoghi che vi invito a cercare, io adesso leggerò delle pagine, no? Sono fondamentalmente il Menone, il Fedone, un dialogo a cui abbiamo fatto riferimento lo scorso anno, vi ricordo che è l'opera in cui si parla proprio della morte di Socrate, e poi lo stesso dialogo che sintetizza gran parte della filosofia di Platone, cioè la Repubblica, e poi in particolare l'opera del periodo più tardo, insomma del Platone più tardo, che è il Timeo, il dialogo il Timeo. Guardate che nel passaggio dal mondo antico al mondo medievale i dialoghi di Platone si sono persi un po' per strada qui in Occidente, e poi ritorneranno un po' da altre direzioni, dal mondo arabo e dal mondo bizantino. E il dialogo costantemente letto, commentato durante il Medioevo, parlo dell'Alto Medioevo, è stato proprio questo, è il Timeo. E varrebbe la pena leggere io qui alcune pagine. Allora, sapete, nel Timeo è presente uno dei grandi miti elaborati da Platone. Il mito è il mito del divino artefice o mito del demiurgo. Bisogna dire qualcosa sul prima di presentarlo, insomma, sul mito in Platone. Un filosofo che dà così importanza alla conoscenza intellettuale, no? Alla conoscenza razionale, che ritiene che la parte più elevata dell'anima, l'anima appunto razionale, debba usare fondamentalmente il metodo razionale, quindi l'argomentazione, la dimostrazione, ed è lo stesso filosofo che raggiunge veramente momenti di grande pensiero e anche momenti di grande poesia nei suoi miti. Famosi sono il mito della caverna, vero? Il mito dell'auriga, del Fedro, quello che parla dell'anima biga alatta, no? E quindi presenta intanto con il destino delle anime, e poi presenta la necessità di dar vita ad un cammino volto a riportare l'anima alla quella che chiama la pianura della verità, no? Quindi di riportarla alla sua terra natia, alla sua patria, no? Che è il mondo iperuranico. E poi ci sono altri miti, come il mito del demiurgo, no? I miti che dicono gli studiosi di Platone, ma in qualche modo lo comunica Platone con ovviamente attraverso il suo protagonista, no, di tutti i dialoghi, che è Socrate, il suo maestro Socrate. Mito, quindi un racconto così immaginario che fa riferimento a metafore, no, a simboli potenti, racconti fantastici, proprio per quando l'uomo, il filosofo in questo caso, si trova di fronte a problemi ardui, no? A problemi estremamente complicati, ed è interessante, ecco, questa posizione che mostra Platone nell'ambito della conoscenza, quando non ci arriviamo in qualche modo con la ragione, e quando quindi, come dire, il vero necessariamente viene ad essere sostituito dal verosimile, no? e dal probabile, e allora è la volta, no, del mito, e allora è la volta del racconto fantastico, no? Del racconto immaginario, ripeto, che usa immagini potenti. Quando non si ha la forza e quando non si ha il potere razionale, no, di cogliere le cose così come sono, quando non si riesce a cogliere la verità nella sua essenza, quando non si riesce ad andare oltre il velo, no? Dato dai limiti delle capacità umane, oppure perché, a proposito della natura che ama nascondersi, oppure quando ci si trova di fronte all'essere, no? alla natura che si nasconde. E allora lì bisogna cambiare metodo, ecco, cambiare via, no? Cambiare via, non la via logica, ma la via analogica. E il mito è la forma scelta da Platone, come forma analogica per la verità. È chiaro? Non cade in contraddizione, dato che sin dall'inizio Platone afferma che non tutto può essere conosciuto dall'uomo, non tutto può essere conosciuto, non tutto è dato all'anima umana, no? Alle anime. Non tutto è dato all'uomo conoscere, perché i suoi poteri sono limitati, perché è commisto a ciò che rende negativo questo mondo, per quanto intelligibile, per quanto bello sia, cioè la materia, il sensibile, no? Ed è ciò che appesantisce l'individuo, il corpo, l'elemento materiale, no? Nel quale l'anima viene ad essere ancorata. Ecco. E allora, considerato questo limite, che non è degli dèi, no? Ma è proprio degli uomini, agli uomini non è dato conoscere tutta la verità, agli uomini non è dato conoscere tutta la verità. Beh, questo lo presenta quel mito a cui ho fatto riferimento prima, il mito del fetro, dell'auriga, della biga alata, e lì mostra queste questi carri tirati da cavalli, e ci sono quelli più veloci che vanno tutti nella sola direzione, che è la, appunto, le idee con la I maiuscola, e quelli sono tirati da cavalli bianchi, no? Cavalli virtuosi, a proposito di genere, obbedienti, perché la virtù lì è la velocità, no? La capacità di tiro, è la velocità e l'obbedienza, la virtù, no? Del cavallo bianco. E invece il carro trainato dal carro dove sono le anime umane è tirato sì da un cavallo bianco, quindi da una forza che obbediente, che tira ovviamente sulla, perché guidata bene, no? Guidata bene verso la verità, verso le verità, verso le idee, in questa pianura che è la pianura della verità, ma c'è anche un cavallo nero che spinge in direzione opposta e che poi ad un certo punto fa precipitare il carro giù. E al di là di questo discorso fondamentalmente allegorico e metaforico, l'anima che si allontana proprio per questo difetto, no? Per questo difetto si allontana dalla verità e si inabissa nel mondo sensibile. Platone lo chiama anche mondo visibile, in questo mondo visibile che è il mondo fisico, il cui elemento negativo, questo lo dice in tanti dialoghi, in particolare nel Timeo, è dato dalla materia. Ancora in greco è quel materiale informe che il divino artefice si trova ad avere tra le mani, no? che può forgiare in mille forme, avendo come modello le idee, il mondo delle idee. Ecco, per questo che l'anima non può raggiungere la verità assoluta, la verità che è verità abbagliante. Nel mito della caverna, lo schiavo, una volta liberatosi e accortosi, no, una volta che si è girato già del primo livello di illusione, quello delle immagini proiettate dal fuoco sulla parete, poi, no, una volta girato si è visto che sono semplicemente delle statue, portate da dei portatori. Beh, è ancora dentro la caverna, ma a un certo punto esce, certo ha la possibilità di vedere il mondo luminoso, addirittura di vedere poi gli astri, no? Di vedere il cielo, però quando deve accostare il suo occhio, intende accostare il suo occhio alla verità somma, rappresentata dal sole, a quel punto la visione è soltanto una visione brevissima, istantanea, no? Corrispondente a quella che chiamava intuizione ed etica, no? Un lampo, no? Un lampo che può essere anche accecante. e che ecco, quindi limita la conoscenza razionale. Di fronte alle verità più elevate o più profonde, secondo, no? La verità può essere, può dirsi elevata oppure profonda, approfondire una questione, diciamo, no? Oppure elevarci alla conoscenza più alta, lì Platone dice o si possono fare dei discorsi probabili, oppure dobbiamo procedere per analogia. E procedere per analogia molto spesso significa fare riferimento appunto alle immagini e ai concetti della matematica, delle matematiche, alle immagini geometriche, ecco, oppure procedere per analogia significa accostarsi ad un racconto fantastico, trasmesso, questo è il punto, da chi lo ha ricevuto in ultima analisi dagli dèi, perché il mito ha un'origine divina, in qualche modo è parola rivelata dagli dèi, no? Attraverso dei mediatori. Ecco. Il mito, ripeto, del divino artefice presente nel Timeo mostra questa idea della natura, questa idea del mondo. Il mondo è intelligibile fino ad un certo punto, è intelligibile, è comprensibile, utilizzando strumenti descrittivi come quelli matematici. Ecco, e lì bisogna, oppure possiamo cogliere quello che è il mondo, quello che è la natura attraverso il mito. Non possiamo invece elaborare una scienza rigorosa, ecco, della physis, della natura. Nella articolazione platonica dei saperi, sappiate che la fisica occupa un posto inferiore rispetto alle matematiche e rispetto alla dialettica, no? Cioè alla disciplina. Il filosofo per Platone si identifica con il dialettico una volta formatosi, no? Quella disciplina capace di scendere, no? In modo deduttivo, per poi risalire in modo induttivo, cioè attraverso delle inferenze, dalle idee più generali alle idee più particolari, attraverso un procedimento che è il procedimento diaeretico, attraverso il quale ogni concetto comprende al suo interno, no? Due elementi opposti, e quindi la dialettica come scienza che va a ricostruire la rete logica concettuale. Ma questa disciplina è superiore alla matematica, alle matematiche, e le matematiche a loro volta sono superiori alla fisica. E non basta dire una è superiore alle altre, le altre sono superiori alla fisica, perché Platone pone una netta cesura, ecco, tra la fisica intesa come fisica empirica e le discipline che ho citato prima, cioè diciamo la singolare, la matematica, poi vedremo perché decliniamo al plurale, no? E la dialettica. Matematica e dialettica sono completamente sull'altro versante, insomma, rispetto a quello occupato dalle discipline fisiche. Ma perché sempre? Perché se la fisica si occupa del mondo sensibile, e il mondo sensibile, no, il mondo visibile, implica l'uso dei sensi, tornate con la mente a quello che abbiamo detto, no, sul metodo della scienza moderna, no? Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, no? Dirà Galilei. Ecco. E per Platone, se tutto ciò che ha a che fare con i sensi è falso, ecco, è non conoscenza, perché la vera conoscenza è la conoscenza delle idee, modelli, no? Per le coppie, quelle del mondo sensibile, allora il fisico empirico raggiunge certamente un livello di conoscenza superiore a livello minimo, no? Che è quello un po' della gente comune. Si trova ancora ben lontano dall'essersi incamminato nel sentiero della verità, diciamo che è nel sentiero del falso più che della verità, c'è un abisso che separa, secondo Platone, la natura sensibile, questa natura fisica, dal mondo delle idee. C'è un abisso, Chorismos è un abisso, no? Proprio, è abissale la distanza che separa il mondo nel quale stiamo vivendo, no? Dal mondo delle idee. Allo stesso modo tutti i saperi che hanno come proprio oggetto questo mondo sono saperi abissalmente lontani dai saperi elevati. Qui non metto neanche il comparativo, non si fa comparazione dai saperi elevati, cioè le matematiche e la dialettica sono complete. Quello che fa nel Timeo ed è interessante rispetto a opere precedenti, anche rispetto al dialogo La Repubblica, dove questa separazione resta tale, no? Radicalmente definita. In Timeo invece, nel dialogo il Timeo, c'è un tentativo di conciliazione, sia nell'attività del divino artefice, vero fabbro del mondo in qualche modo, e come tale non soltanto dotato di intelligenza, no? Di intelligenza, ma anche dotato, almeno cui si mette a disposizione una materia da lavorare, una materia prima da lavorare, quella cora, no? Quella materia informe che il divino artefice, appunto, va a definire nei suoi contorni, nella sua molteplicità, avendo come riferimento i modelli archetipici, no? Quelli del mondo iperuranico, i modelli geometrici, i modelli valoriali delle idee, i modelli geometrici che porta per esempio Platone, a descrivere la fabbricazione, e guardate, non dico creazione, viene normale appartenendo a questa cultura e a questo mondo che è cultura ebraico-cristiana, dire creazione. Ditelo se volete, però ben sapendo che in Platone il concetto di creazione, se lo vogliamo tradurre in italiano con questo termine, non permette assolutamente di pensare all'emergere, no, del mondo, della natura, dal nulla, proprio perché Platone, come era comune allora, ecco, resta fedele alla convinzione secondo cui dal nulla può venire nulla. E allora qui il divino artefice, usa la sua intelligenza, la sua bontà, attenzione, perché è un essere buono, generoso, per dar forma al mondo, ecco, fabbro del mondo, possiamo, con una terminologia che sarà utilizzata, ripresa poi nel Rinascimento, vero? Va bene, ecco perché artefice, no? Come un buon falegname anche, si trova riesce a fabbricare, ecco, tanti manufatti, ma a partire da una materia prima che è il legno. E alcune volte infatti è presente il termine più spesso usato, il termine cora, ma l'altro termine è ile, che appunto richiama il bosco, richiama il legno, no? Sapete che insomma le attività del fabbro e le attività del falegname erano tra le più importanti nel mondo artigianale, e del ceramista anche, pensate anche alla metafora, ecco, del ceramista che usa la terra, no? Che usa le terre, no? Per forgiare tutti gli utensili, no? Che crea, ecco, l'argilla, no? Ecco, allora, pensate alla materia secondo la concezione platonica come argilla informe, metallo informe, come legno informe, e la forma che lui dà è forma geometrica, prima di tutto geometrica. Questa idea, no? Secondo cui al di là delle apparenze il mondo ha nella sua essenza una forma geometrica, è chiaramente di tradizione pitagorica, no? E poi attraverserà i tempi, ripeto, sarà fatta propria nel particolare nel Rinascimento, nei primi dell'età moderna, per cui al di là delle apparenze c'è un mondo che è un mondo geometrico. Certamente il mondo, questa natura che è geometrica, che è pitagoricamente geometrica, è copia, no? di un mondo modello che è il mondo delle idee. Più volte Platone fa questo gioco, presenta questo gioco, cioè mostra come ci sia un rapporto sempre di copia a modello, no? Di copia a modello, oppure di qualcosa di inferiore rispetto a qualcosa che è superiore, che è inferiore rispetto a livello successivo. Ecco, penso a quello che al mito presente nel Fidone, no? Su come lui su come presenta la terra, e dice: noi viviamo in lacune della terra, no? In lacune della terra. Pensiamo di vivere in superficie, ma noi viviamo in lacune dove si raccolgono gli elementi più pesanti e più deteriorati, e al di sopra di sicuro c'è una terra più vivibile, no? Più pura, e fa l'analogia con esseri che vivono nelle profondità marine e credono che tutto il loro mondo sia lì, non potendo ipotizzare neanche minimamente quello che è e quello che accade al di sopra della superficie dell'acqua, no? Alla luminosità, alla bellezza per esempio del cielo che appare a chi vive al di sopra dell'acqua, ecco, per quelli che vivono nelle profondità marine, no? E che credono che tutto il mondo sia lì. No? Ecco, è lo stesso, noi crediamo di vivere alla superficie del mondo quando invece viviamo in cavità dalle quali è bene che si esca per, no? Dovremmo impegnarci a uscire per poter avere una visione più luminosa, più bella, eccetera, dell'universo. Come? A uscire come? Ad uscire attraverso un percorso che è insieme, grazie della domanda, che è un percorso che è insieme etico e conoscitivo. Etico e conoscitivo. Conoscitivo ed etico. Per cui non si può conoscere la verità, in questo caso non si può raggiungere un mondo più chiaro, più luminoso, no? Più distinto anche, Io ho tirato fuori anche dei termini che utilizzerà Cartesio per andare a definire la sua conoscenza evidente, dice evidente è tutto ciò che è chiaro e che si presenta in forma chiara e distinta. Beh, è quello che diceva Platone. Noi viviamo in un mondo, certo c'è anche un mondo inferiore, no? Ma noi viviamo in un mondo in cui ancora non c'è chiarezza e distinzione. Ecco, ma per raggiungere il mondo dove tutto è visibile, ovviamente con l'occhio della mente, in modo chiaro e distinto, utilizzando Cartesio, chiaro e distinto, è bello, io aggiungerei rispetto a Cartesio, è bello, perché lo ripete sempre Platone, è bello, bisogna nello stesso tempo, come dicevo all'inizio, imparare a vivere bene, no? A vivere con giustizia, no? A vivere riuscendo a cogliere, no? A cogliere, desiderando il bello, e questo non è altro che un progetto morale, no? coniugando la conoscenza con le virtù morali. Con le virtù morali, e le virtù morali più elevate per Platone la saggezza, phronesis, no? Che non è soltanto sapienza, no? Non è pura sapienza, sofia, no? nel senso di pura sapienza, ma phronesis significa appunto l'agire con senno, no? Con senno. La saggezza è l'agire con senno, e quindi anche puntare alla conoscenza sapendo di restare entro la misura, anche qui, cioè torno a quello che ho detto proprio all'inizio, il vivere con seno significa lo scegliere il meson, scegliere la medietà, quella che ovviamente si confà al nostro essere, alla nostra essenza, no? No? Ecco, e vivere perseguendo la giustizia e perseguendo la bellezza. Ripeto, quindi, non ci può essere conoscenza neutrale rispetto al comportamento morale per Platone e per un platonico. Ecco, questo è fondamentale. Quando noi abbiamo parlato di neutralità della scienza, pensiamo al grosso problema della scienza moderna e contemporanea. Si può fare ricerca in modo neutrale, no? Si può restare nella torre d'avorio, no? E perseguire la conoscenza del mondo, ritenendo di non essere messi in discussione sul piano morale, no? E ritenendo che non ci debba essere necessariamente da quel lavoro scientifico, da quelle scoperte scientifiche, immediatamente una ricaduta nell'etico. No, per Platone questo non è possibile. No? Etica e scienza sono la stessa cosa, non vanno insieme, sono la stessa cosa, cioè si è etici perché si conosce, e si conosce, ripeto, sempre con senno, no? Il termine, se volete, no? Bisogna aver senno. Si vive, ripeto, in modo virtuoso, quindi in modo etico, a patto di conoscere, di dedicare tutta la propria vita, no? Alla conoscenza, socraticamente, no? La conoscenza, e socraticamente alla conoscenza di se stessi, ma andando, se volete, oltre Socrate, perché il allievo va oltre Socrate, nella conoscenza del mondo, no? Nella conoscenza del mondo, nella conoscenza dei segreti dell'essere, della natura. Chiaro, ecco, quindi questo ci dà l'occasione proprio per parlare di una concezione filosofica, di una concezione filosofica che pone un legame, un vincolo proprio stretto, un vincolo che lega veramente a doppia maglia, no? La conoscenza e la conoscenza scientifica all'etica, e l'obiettivo, il fine di Platone, ripeto, il fine di Platone, che già ho detto essere stato l'esigenza, no, della filosofia di Platone, è un fine etico, politico. Cioè, se lui presenta il mondo al di là delle apparenze come un mondo costruito armonicamente, ordinatamente, il mondo ottimisticamente, per Platone è un mondo ordinato, è un mondo armonico, è un mondo che sotto di sé ha delle forme geometriche, ecco, e perché lui crede che sempre all'interno del suo modello di ragionamento analogico, no? Che c'è un'analogia tra la natura fisica e il mondo delle idee, che è il mondo perfetto, dell'assoluta perfezione, allo stesso modo è perseguibile, deve essere perseguita l'analogia tra il mondo umano, no? Il mondo politico in primo luogo, no? È il mondo naturale, è il mondo edetico, no? Ecco, la polis, la città, le relazioni tra gli esseri umani devono essere definite in base alla stessa esigenza, alle stesse leggi. E quindi compito degli uomini di governo è quello di riformare lo Stato in modo da garantire un ordine armonico, ripeto, così come parla della natura, no? Il cosmo forgiato dal demiurgo in modo matematico, no? Come delle sfere omocentriche, cioè come un sistema di sfere. La sfera è il solido simbolo, no? della perfezione, no? Proprio perché tutti i punti, no? distano ugualmente dal centro, quindi è il simbolo del primo genere, no? Nel quale Platone distingue, no? Il genere del simile, no? La sfera è simbolo proprio del simile, perché è completamente simile a se stessa, è completamente simile a se stessa. E questa può essere pensata come l'anima universale che contiene al suo interno il mondo visibile. È un mondo visibile che è formato da tante sfere nelle quali sono inscritti solidi regolari, i solidi regolari di Platone, quelli con i quali lui rappresenta i quattro elementi materiali: il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra, ecco, che sono sono il dodecaedro. Per quanto riguarda il mondo, viene pensato come un dodecaedro che contiene al suo interno un icosaedro, poi il quale contiene il tetraedro e poi al suo interno un cubo, ecco. Non so se l'avete mai vista, Keplero, che ha rivoluzionato l'astronomia con Copernico nel 500, nella sua rappresentazione geometrico-astronomica del mondo, lui credeva, insomma, che il mondo fosse costituito da sfere all'interno delle quali ci fossero questi solidi regolari, no? Basta incontrare queste. La cosa interessante, hanno detto che pare che Platone abbia scoperto la formula dell'acqua. Noi sappiamo oggi che l'acqua è chimicamente H2O. L'idrogeno è assimilabile a quello che gli antichi chiamavano il fuoco, l'idrogeno, e l'ossigeno all'aria. Se pensate che l'idrogeno era un ottaedro, no? Cioè il fuoco era l'ottaedro, ecco, e invece l'aria era il tetraedro, cioè la piramide quadrata, il tetraedro è la piramide quadrata. Beh, mettete insieme due atomi di fuoco e un atomo di aria, viene fuori l'acqua. Infatti l'acqua era pensata come l'icosaedro, cioè il solido formato da 20 facce, no? 20, sono 20 triangoli equilateri, no? Rispetto al dodecaedro, che invece ha 12 facce. Ecco, ma ho detto queste cose per dire che l'idea platonica di natura, che è un'idea che nel Timeo in particolare punta ad essere modello per andare a riformare lo Stato e la comunità umana. Questa è la cosa fondamentale. Allora, così come questo mondo non è un mondo nel quale vige il casso, non è un mondo nel quale vigono soltanto legami, relazioni meccanicistiche e deterministiche, ma vige anche la finalità, anzi prima di tutto la finalità. Platone non esclude il meccanicismo e il determinismo nel mondo. È chiaro che proprio in quanto costituito dai quattro elementi, quelli a cui abbiamo fatto riferimento prima, no? che si uniscono, che sono uniti tra loro, sono stati uniti tra loro dal divino artefice, c'è una causa, il divino artefice è proprio intelligenza, con la I maiuscola, è la causa, no? Del mondo ordinato, no? Se c'è un ordine perché c'è un ordinatore, c'è un supremo architetto, no? Lo chiameranno i filosofi del Settecento, c'è un supremo architetto. E l'idea è l'idea platonica del divino artefice che ha tirato fuori da quella materia informe costituita dai quattro elementi tante bellissime, un mondo, ripeto, un mondo ordinato, un mondo complesso, ma tutto connesso, no? dove strette sono le relazioni, ripeto, tra le parti e tra le parti e il tutto, no? I rinascimentali diranno un grande organismo vivente, ma nel Timeo Platone lo presenta come un grande organismo vivente. A dar vita al mondo fisico è proprio l'anima, già nel Timeo è presente l'idea di un'anima dell'universo, di un'anima del cosmo, anzi prima di forgiare la materia, no? Prima di forgiare la materia, Platone dice il divino artefice ha forgiato l'anima, anche l'anima del mondo, ma l'anima del mondo intesa come principio motore, no? Come principio motore, come vincolo, è un termine che poi troveremo studiando Giordano Bruno, ciò che vincola, ciò che riesce a tenere insieme le parti, no? Dei tanti, ma che si presentano diversamente dalla materia informe, no? Come delle unità, no? Come delle unità, noi siamo delle unità, no? Ecco. Pur essendo composti da tante parti, ecco, ciò che riesce a tenere insieme le parti nel tutto uno, sul modello delle idee che sono uniche, ecco, la perfezione delle idee sta nell'essere uniche, nell'essere eterne, immutabili, non soggette cioè al divenire, nell'avere quegli attributi che erano gli attributi dell'essere parmenideo, no? Dell'essere parmenideo. E noi, come tutte le cose della natura, che sono il risultato dell'attività demiurgica, no? Dell'attività demiurgica, tendono al bene che è dato dalla unità, no? Dalla forma, no? Dal presentare una forma, no? Rispetto all'informe, al mantenere la stabilità. Volete che vi legga qualcosa? Se abbiamo ancora tempo, dobbiamo andare. Leggiamo la prossima volta. Posso semplicemente allora concludere? 5 minuti possiamo, signora, di fuori? Se vuole può entrare. Sta ascoltando. Fa bene anche lei, vero? Sentire queste cose. Allora, aggiungiamo un posto a tavola. Allora, Timeo è, diciamo allora, per quale causa ha composto la generazione, questo universo, colui che li ha composti? Prima di tutto, ovviamente, la causa, il problema primo è la causa. E qual è questo motivo? Che cos'è che ha portato il Demiurgo a forgiare e a costruire questo mondo? Egli era buono. E in un buono non nasce mai nessuna invidia per nessuna cosa. Essendo dunque lungi dall'invidia, egli volle che tutte le cose diventassero il più possibile simili a lui. E chi ammettesse questo principio della generazione del mondo come principale, accettando da uomini saggi, la metterebbe assai rettamente. Infatti, Dio, volendo che tutte le cose fossero buone e che nulla nella misura del possibile fosse cattivo, buono, prendendo quanto era visibile e che non stava inquiete, ma si muoveva confusamente e disordinatamente, bene, lo portò dal disordine all'ordine. No, è presente in tutta una tradizione, no? Ellenica, no? Della cultura ellenica, questa idea, dal caos all'ordine, al cosmos, dal caos all'ordine. E qui siamo quindi in un mondo buono, perché buono è stato l'artefice. Infatti non è lecito a chi è ottimo di fare se non ciò che è bellissimo. Vedete? Sempre buono con il bello, anzi col bellissimo, dice bellissimo, superlativo, bellissimo. Ragionando, pertanto trovò, ragionando, quindi è intelligenza, e Locos trovò che delle cose che sono per natura visibili, nessuna che nel suo complesso manchi di intelligenza avrebbe mai potuto essere più bella di un'altra che nel suo complesso abbia intelligenza, e che d'altra parte è impossibile che un'intelligenza si trovi in alcuna cosa senza un'anima. Seguendo questo ragionamento, mettendo insieme l'intelligenza nell'anima e l'anima nel corpo, compose l'universo affinché l'opera che egli realizzava fosse per sua natura la più bella possibile e la più buona, quindi ecco, la migliore, no? Così, secondo un ragionamento probabile, attenzione, secondo un ragionamento probabile, a proposito del fatto che dell'essere e della natura non può darsi per Platone una conoscenza vera assoluta, ma probabile. Così, secondo un ragionamento probabile, si deve dire che questo mondo è un essere vivente, è un essere vivente. No? I rinascimentali lo chiameranno Meganthropos, un grande uomo, perché dotato di anima e di intelligenza, generato ad opera della provvidenza di Dio. Ovviamente questa è la provvidenza greca, non è la provvidenza cristiana, così come l'ha tradotto. Stando così le cose, bisogna che diciamo ciò che segue, cioè a somiglianza di quale dei viventi l'ha composto colui che l'ha composto. Dovremmo ritenere che lo abbia composto non certo a somiglianza di quelli che per loro natura hanno forma di parti, perché nulla che assomigli a cosa imperfetta potrebbe essere bello. Dovremmo considerarlo invece come sopra ogni cosa somigliantissimo a quello di cui gli altri animali, considerati nella loro singola individualità e nelle loro specie, sono parti. Infatti, quello contiene in sé tutti i viventi, cioè non lo ha creato a immagine, diremmo, e somiglianza di una specie vivente, ma nell'universo ha dato, come dire, ha impresso tutte le immagini, in quanto è sul modello universale. Quello contiene in sé tutti i viventi intelligibili, così come questo mondo contiene noi e tutti gli altri viventi visibili. Pertanto, volendo Dio farlo simile al più bello e compiuto per ogni rispetto dei viventi intelligibili, lo compose come un unico vivente visibile, avente dentro di sé tutti quanti gli altri viventi, una sorta di, no, bambola russa, no? Va bene, una matrioska, avente dentro di sé tutti quanti gli altri viventi che per loro natura sono a lui congeneri. Adesso qui mi fermo perché giustamente, se volete riprendiamo, Timeo, se volete, ed è il passo 30e.
Una parola che
non devi avere questo atteggiamento, perché apprezza adesso, perché poi ti dico qua dobbiamo cassare questi
Insomma, qui è presente già l'idea leibniziana del mondo, di questa natura che è la migliore delle nature possibili, è il migliore dei mondi possibili. Già presente nel Timeo questa idea di Leibniz, del filosofo moderno Leibniz, che sarà poi contestata da Voltaire, che sarà contestata da Nietzsche, no? E secondo cui noi viviamo nel migliore dei mondi possibili.